Un caloroso bentornati anche da parte mia, carissimi amici ascoltatori. Eccomi qua anche questa sera insieme a voi. E dopo l'insediamento e il trasferimento della sua famiglia da Hebron a Gerusalemme, stiamo parlando ovviamente di Davide, il pensiero di Davide si rivolge all'arca di Dio. Nel capitolo 6 del secondo libro di Samuele leggiamo il racconto del trasporto dell'arca a Gerusalemme, dove rimarrà finché non troverà una stabile collocazione nel Tempio, dopo la sua costruzione ad opera del re Salomone. Erano trascorsi circa 70 anni, da quando i Filistei avevano restituito l'arca agli Israeliti. Essa era rimasta a Kiriat Jearim, in casa di Abinadab, per tutta la durata del regno di Saul. Ora Davide vuole che abbia una collocazione definitiva nella città del re, ovvero in Gerusalemme. Raduna quindi tutti gli uomini scelti di Israele, che erano 30.000, e tutto il popolo, e poi si reca a Kiriat Jearim. Qui l'arca è posta su un carro nuovo. I due figli di Abinadab, Uzza e Aio, precedono il carro, mentre Davide e tutti gli altri si pongono dietro, suonando ogni specie di strumenti musicali e facendo festa. Giunti all'aia di Nacon, i buoi che guidano il carro fanno piegare l'arca, e Uzza, per non farla cadere, la prende con le mani e la sostiene. Il Signore si adira con Uzza e lo colpisce a morte. L'atmosfera si raggela e cessa il suono festoso degli strumenti. La morte di Uzza riempie di tristezza tutti i presenti e scava un baratro tra Dio e il popolo, cui mostra l'incolmabile distanza esistente tra la santità di Dio e il peccato dell'uomo. Come era già accaduto ai 70 uomini fra gli abitanti di Bet-Shemes, che avevano osato guardare l'arca di Dio quando questa era giunta nel loro territorio, rimandata loro dai Filistei, così ora la morte si mostra loro come la retribuzione, il salario dell'uomo peccatore. L'uomo non può da solo arrivare a Dio, perché il suo peccato lo respinge dalla sua presenza. Occorre una via sicura per la quale l'uomo può arrivare sano e salvo davanti a Lui. Quella via vivente e recente è stata inaugurata dal sacrificio di Gesù Cristo, che con il suo sangue ha tolto il peccato dell'uomo e lo ha reso degno di poter guardare con i propri occhi e di toccare con le proprie mani l'Iddio tre volte santo. Non così aveva fatto Uzza, che aveva pagato per la propria temerarietà. La paura si impadronisce di Davide, ma vediamo insieme come egli supera questo momento, leggendo dal versetto 9 al 19 di Secondo Samuele, capitolo 6. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: «Come potrebbe venire da me l'arca del Signore?» Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gat, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: «Il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli appartiene, a motivo dell'arca di Dio». Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide, con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono su l'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide le aveva montato. E Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Davide non vuole portare più a Gerusalemme l'arca di Dio per tenerla presso di sé. Si sente indegno e la manda a Gat, in casa di Obed-Edom. Il Signore benedice quest'uomo con tutta la sua famiglia per il tempo che l'arca rimane nella sua casa. Passano 3 mesi, intanto Davide riflette. Fino a quando aveva davanti a sé il suo peccato, egli non vedeva via d'uscita. Non era possibile passare dall'altra parte del baratro e giungere a Dio senza danno. Ma quando egli si ricorda che è possibile ravvedersi e implorare il perdono di Dio, il peccato perde la sua forza. Possiamo avvicinarci a Dio e ristabilire un punto di contatto. Davide scorge la via di salvezza per l'uomo e rinasce in lui la speranza. Si reca da Obed-Edom con tutto il popolo e trasporta l'arca fino a Gerusalemme. Durante la processione vengono immolati buoi, vitelli in gran numero ed egli stesso, in mezzo alla gente, danza e fa festa. Davide si spoglia dei suoi abiti regali e con una semplice tunica di lino si mescola tra la gente. Si sente una voce tra le tante che lodano il Signore in tutta semplicità di cuore. La moglie Michal, figlia di Saul, lo vede e in cuor suo lo disprezza. Giunti a Gerusalemme, viene montata la tenda dove viene collocata l'arca. Davide benedice il popolo cui distribuisce del pane, della carne e delle schiacciate di fichi secchi. Poi tutti tornano alle proprie case. Mentre anche Davide si volge verso casa, gli viene incontro la moglie Michal. Leggiamo gli ultimi 4 versetti del capitolo 6 di Secondo Samuele. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re d'Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Michal: «L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa, per stabilirmi principe d'Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro, sarò onorato». E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Michal manifesta a Davide il suo disappunto per aver danzato davanti ai suoi servi. Spogliato delle sue vesti regali, come un uomo qualsiasi, come un uomo comune. Michal giudica secondo le apparenze e le convenzioni degli uomini e disprezza l'atteggiamento di Davide che, invece, è fiero di aver agito così davanti al Signore. Davide sa di non aver titoli da accampare davanti al Signore. Il Signore è il solo vero re e davanti al re dei re Davide non ha disdegnato di presentarsi come un servo, quale egli era. Davide fa notare a Michal che il Signore ha gradito il suo comportamento, la sua disposizione d'animo, dal momento che lo ha fatto re d'Israele, al posto di suo padre, Saul. Egli si sente parte di quel popolo dal quale sarà amato e onorato. La superbia e l'orgoglio della donna, di Michal, saranno invece punite, ed ella sarà sterile per tutto il tempo della sua vita. Davide abitò in Gerusalemme con la sua famiglia in una casa sontuosa, costruita con legno di cedro, un legno pregiato inviatogli da Chiram, re di Tiro. A Gerusalemme egli fece trasportare l'arca di Dio, custodita sotto una tenda, così come Dio stesso aveva disposto nella legge. Non appena però Davide, dopo aver sconfitto i suoi nemici, può godere di un periodo di pace, si dà pensiero dell'arca di Dio. Egli concepisce il disegno di costruire un tempio per il Signore e ne parla con il profeta Natan. Vediamo quale sarà la risposta del Signore leggendo i primi 7 versetti del capitolo 7. Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo e il Signore gli ebbe dato riposo liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Natan in questo modo: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? ma io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi. Ho viaggiato sotto una tenda, in un tabernacolo. Dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti i figli di Israele, ho forse mai detto a uno dei giudici a cui avevo comandato di pascere il mio popolo di Israele, perché non mi costruite una casa di cedro? Natan, messo al corrente da Davide delle sue intenzioni di costruire un tempio al Signore, gli manifesta la sua approvazione. Egli sa che il Signore ha benedetto Davide, che è con lui, e non esita a pensare che approverà anche questo progetto del re. Ma i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Quella stessa notte il Signore parla a Natan, a cui affida la sua risposta da dare poi a Davide. Da quando il Signore aveva liberato il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, egli aveva abitato sotto una tenda. Aveva seguito il popolo che si era scelto nelle sue peregrinazioni, nelle sue vicissitudini. Aveva condiviso con loro ogni pericolo, ogni bisogno, ogni difficoltà. Egli non aveva chiesto a nessuna delle tribù di edificargli una casa. La risposta del Signore prosegue nei versetti dall'8 al 17 di Secondo Samuele, capitolo 7, versetti che andiamo subito a leggere. Ora dunque parlerai così al mio servo Davide. Così dice il Signore degli eserciti: io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo. E sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici. Io renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato, e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo, Israele. E ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In più, il Signore ti annunzia questo: sarà Lui che ti fonderà una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome, e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre, ed egli mi sarà figlio, e se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini, ma la mia grazia non si ritirerà da lui come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan riferì a Davide tutte queste parole e tutta questa visione. Il Signore ricorda a Davide che lo aveva scelto quando era un umile pastore di pecore, perché fosse il principe di Israele. Il Signore aveva camminato con lui in tutti i luoghi del suo peregrinare, aveva sconfitto tutti i suoi nemici, lo aveva innalzato agli onori del trono, annoverandolo tra i potenti della terra. Aveva dato stabilità al suo regno, al suo popolo, liberandolo da tutti coloro che lo opprimevano. Le benedizioni di Dio, però, non si erano fermate al passato, esse andavano oltre il presente. Dopo la morte di Davide, il regno sarebbe passato alla sua discendenza e un suo figlio avrebbe edificato la casa dell'Eterno. Sarebbe stato dunque un uomo di pace a costruire il tempio. È alquanto arduo edificare un tempio per colui che ha creato il cielo e la terra e tutto quanto essi contengono. Quali caratteristiche dovrebbe avere questa costruzione? In realtà noi sappiamo che Dio non abita in tempi fatti dalla mano dell'uomo, perché, come è scritto nel libro del profeta Isaia, il cielo è il suo trono e la terra lo sgabello dei suoi piedi. E nel primo libro dei Re, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere. Perché allora il Signore consente a un uomo di costruirgli una casa? Quella casa era il punto d'incontro tra Dio e il suo popolo. In quella casa sarebbe stato invocato il nome del Signore, si sarebbe chiesto soccorso nel momento del bisogno, si sarebbe chiesto aiuto, protezione nel momento del pericolo, liberazione nel momento dell'oppressione, perdono nel momento del ravvedimento dal peccato. E dalla storia noi sappiamo che nel 70 d.C. questo tempio verrà definitivamente distrutto ad opera dei Romani. Gli ebrei ortodossi si recano infatti ancora oggi a pregare lungo il cosiddetto muro del pianto, muro che delimitava il cortile del tempio e che è tutto ciò che resta di quella grandiosa costruzione. I cristiani invece non hanno un tempio, un luogo deputato all'adorazione, perché in Gesù l'uomo giustificato del suo peccato si incontra con Dio e in virtù della sua morte sulla croce la Chiesa, intesa come l'insieme di tutti coloro che credono, è diventato il Tempio di Dio. Terminiamo il nostro testo e leggiamo la fine del capitolo 7 di Secondo Samuele, andando a leggere dai versetti 18 al 29, versetti in cui è riportata la preghiera di Davide in risposta a quanto il profeta Natan gli aveva annunciato da parte del Signore. Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: «Chi sono io, Signore, Dio, e che cos'è la mia casa, perché tu mi abbia fatto arrivare fino a questo punto? Questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, Signore, Dio. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore, Dio. Che potrebbe Davide dirti di più? Tu conosci il tuo servo, Signore, Dio. Per amore della tua parola e seguendo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste cose per rivelarle al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore, Dio. Nessuno è pari a te, e non c'è altro Dio fuori di te, secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E quale popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende, cacciando davanti al tuo popolo, che ti sei redento dall'Egitto, delle nazioni con i loro dei. Tu hai stabilito il tuo popolo, Israele, perché sia per sempre il tuo popolo, e tu, Signore, sei divenuto il suo Dio. Dunque, o Signore, Dio, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua casa, mantienila per sempre e fa come hai detto. Il tuo nome sia lodato per sempre, e si dica: il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia stabile davanti a te, poiché tu, o Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha avuto il coraggio di rivolgerti questa preghiera. Ora, o Signore, Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. Piacciati dunque benedire ora la casa del tuo servo, perché essa sia sempre davanti a te, poiché tu, o Signore, Dio, sei colui che ha parlato, e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. Perché l'amore di Dio, la sua grazia, non sono mai venute meno, neanche nei momenti più bui della sua esistenza. Sapere inoltre che l'elezione di Dio, gli onori che egli gli ha concesso saranno anche per i suoi figli e la sua discendenza, aggiunge altri motivi al suo ringraziamento. La sorte dei propri figli è per tutti i genitori motivo di apprensione, e possiamo capire l'allegrezza, la consolazione che Davide prova nel sapere che il Signore continuerà a elargire loro le sue benedizioni, anche quando Davide non ci sarà più. Davide non dimentica neppure l'elezione di Israele quale popolo di Dio, che egli stesso, il Signore, è venuto a redimere e a favore del quale egli ha compiuto cose grandi e tremende. Davide prega perché l'Eterno sia sempre il Dio di Israele, perché egli sa che solo in Lui è la fonte della sua forza, della sua prosperità, della sua libertà. Purtroppo non sarà così. E Israele conoscerà il castigo, l'abbandono da parte di Dio per i suoi molti peccati, primo fra tutti quello della idolatria. Stabile per sempre sarà invece la casa e il trono di Davide, secondo la promessa di Dio che susciterà proprio dalla tribù di Giuda e dalla discendenza di Davide il Messia, colui che egli ha scelto per la salvezza dell'umanità. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 9, nei versetti 5 e 6, possiamo leggere al suo riguardo queste parole: il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Queste parole sono riferite appunto al Messia. E Davide conclude la sua preghiera affermando che il Signore ha parlato e per la sua grazia, per la sua fedeltà, neppure un apice od uno iota, ossia una singola lettera della sua parola, sarebbero caduti a terra. Allo stesso modo, anche noi possiamo affermare che ogni parola del Signore troverà il suo compimento nei tempi che Egli ha destinato per il nostro bene. E con questa riflessione, con questa certezza, anzi, io vorrei lasciarvi, visto che il tempo a mia disposizione anche per questo appuntamento è terminato. Vi do invece, per quanto mi riguarda, appuntamento proprio a domani sera. Mi raccomando, io ci sarò e mi auguro che anche voi, come al solito, siate ben numerosi. Appuntamento allora domani. Ciao.